Ma Samuele, innanzitutto tu non sei coinvolto nei Panama Papers.
Non che io sappia, è tutto un
Non
mistero.
credo che ce lo direbbe, ecco,
Non hai
quindi.
dei conti offshore a tua insaputa? Senti, iniziamo proprio dalla storia della settimana, se non del mese, se non addirittura dell'anno, cioè il caso dossier Panama. Panama Papers, all'inglese, la più grande fuga di notizie di sempre. 1500 volte le dimensioni del file svelati da WikiLeaks, 11 milioni di documenti ottenuti da un informatore segreto nello studio legale Mossack Fonseca, con sede appunto a Panama. Questa Mossack Fonseca ha gestito e gestisce le fortune offshore dei grandi, dei potenti e delle celebrità del mondo. Max, spiegaci, naturalmente semplificando al massimo,
Al Max.
al Max, come operava questo studio legale?
Allora, beh, innanzitutto confermo che proprio perché si tratta dei grandi potenti del mondo, io proprio manco ci sono assolutamente queste cose. Però la cosa
Dicono tutti
interessante è
così, Max.
Esatto, la stessa difesa di
L'ha
Putin.
detto anche lui.
Certo. Comunque la cosa interessante è che sono 11 milioni appunto di file che questa persona ha trasportato e poi offerto a un giornale tedesco che poi ha condiviso insieme con qualche cosa come 120 giornali in tutto quanto il mondo. La cosa che succede è che appunto non c'è niente di illegale in avere una società offshore, cioè tutti quanti noi, voi, tutti gli ascoltatori possono creare una società in un altro stato, magari tante persone ce l'hanno e lo fanno in maniera assolutamente lecita per il tipo di attività. Se io sono un importatore, per esempio, ecco lì che probabilmente ho degli interessi, una società che mi consente di operare in maniera diversa che non farlo a titolo personale, proprio perché se ci dovessero essere cose che non funzionano e si va in bancarotta, la società è quello, cioè può perdere tutto quello che la società vale, ma se c'è dietro una persona, ovviamente c'è ricorso alla persona.
Cioè
Ed è
che
per
questa è
questo.
la soluzione moderna per evitare il problema di essere venduti come schiavi nel caso di essere dei debitori insolventi?
Ma non necessariamente, cioè sono proprio delle ragioni pratiche per cui si fa in questo modo. Vi faccio un esempio molto banale: i Lloyd's di Londra, per esempio, che fanno assicurazione, garantiscono con patrimonio personale. E quindi ovviamente questa era una garanzia oltre quello che poteva essere fatto proprio dalla polizza. Le compagnie di assicurazione normali garantiscono semplicemente con il loro patrimonio, per cui quando il patrimonio finisce la cosa, diciamo così, non ci sono più rimborsi. Se tu invece sei in una situazione in cui proprio la tua persona entra dentro, puoi finire effettivamente in una situazione appunto di schiavitù o quasi di questo genere. Però ritornando al discorso, quindi allora innanzitutto è legale fare una cosa di questo genere. Quando è illegale? Beh, è illegale quando tu non vuoi, quindi quando la natura dei soldi è illegale, oppure quando fai delle attività appunto di carattere illegale. Quindi abbiamo visto il caso del presidente dell'Islanda che si è proprio dimesso recentemente, il quale lui con la moglie aveva delle attività che non erano state dichiarate, e ovviamente se tu hai una posizione pubblica importante non puoi avere poi delle attività, diciamo così, dietro la schiena. Tante persone lo fanno a livello proprio per nascondere patrimoni che magari possono essere attaccati in maniera diversa. Ti faccio esempi molto banali. Per esempio, se una persona è super ricca, sposa una persona che appunto magari ricca lo è oppure non lo è, però vuole mettere a protezione il proprio denaro, magari non ha assolutamente nessun interesse a far sapere a quest'altra persona quanto effettivamente ha e cerca di proteggere il proprio patrimonio, soprattutto se è stato accumulato nel tempo, oppure se è una persona in
Ma scusa,
vista.
questo è ancora nell'ambito legale?
Questo è ancora nell'ambito legale. L'unica cosa illegale è quando appunto la natura dei soldi non è legale. Quindi, se tu sei un grosso trafficante di cocaina, attività illegali in molti paesi, oppure sei un commerciante di armi, oppure sei una persona che non dichiara soldi al fisco e fa tutte le operazioni a livello offshore, ecco lì è dove casca il problema.
E qui ci sono i vari primi ministri, i vari calciatori e le varie
Ci sono i
personalità dello
calciatori, però
spettacolo.
ecco, la cosa, diciamo così, interessante che vorrei sottolineare è che in questo momento stiamo parlando di persone, però tra questi conti sembra che ci siano anche conti di società le quali gestiscono affari o magari fanno contributi o proprio attività di vera e propria corruzione, utilizzando fondi che sono stati innanzitutto magari esportati illegalmente o anche sono stati esportati legalmente, vengono però utilizzati a fini non certamente legali. Per cui sarà interessante, o sarebbe interessante, andare a vedere non soltanto il signor Tizio Caio Sempronio quanti soldi ha, per quale motivo li ha messi lì, ma capire anche se esistono delle società le quali usano società offshore per giri di fondi, per avere approvazioni particolari, per vincere dei concorsi, per essere agevolate in qualche modo. Ecco, lì è la cosa magari dove ci possiamo aspettare delle notizie in futuro.
Ecco, ricordiamo che siamo in collegamento col professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, prima dicevi che comunque entro certi limiti questo trasferimento di fondi in società offshore all'estero è legale. Questa è stata per esempio la difesa d'ufficio dell'ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli, che aveva detto il suo investimento a Panama era totalmente legale. Poi però ci sono altre componenti di tipo più morale o di opportunità, come il fatto che un presidente o un primo ministro trasferisca il proprio denaro all'estero. Ma a monte c'è la questione dei cosiddetti paradisi fiscali. Già c'era stato un giro di vite in Europa, per esempio con la Svizzera, che aveva siglato determinati accordi con l'Italia e non solo. Ma perché c'è la Gran Bretagna tra i paesi che sono considerati offshore, e perché gli Stati Uniti sono anche una destinazione di questo tipo? Cioè, che tipo di legislazione diversa ha la Gran Bretagna rispetto al resto d'Europa?
Ma ci sono delle, più che della legislazione diversa, ci sono delle, diciamo così, delle clausole che agevolano certi tipi di, per esempio, residenza ad avere una tassazione più bassa, se sei per esempio in Gran Bretagna oppure no. La cosa però che fa sempre capo alla Gran Bretagna, che essendo l'ultimo grande impero coloniale, ha tantissimi stati, staterelli che sono sì indipendenti o sono quasi indipendenti, però hanno delle leggi di segretezza bancarie estremamente forte e hanno delle tassazioni, dei livelli di tassazione molto molto bassi, e questi paradisi fiscali, chiamiamo così, vengono proprio considerati tali in quanto sono storicamente legati a una nazione che ha un grosso senso del diritto, che ha una struttura, una rischiosità, una rischiosità paese molto bassa, che ha delle leggi di protezione banche molto alte e che sostanzialmente non ha niente da perdere, a differenza della Svizzera, che invece ha una serie di rapporti commerciali con il resto d'Europa, e quindi in un certo senso l'Europa può fare pressione sulla Svizzera per avere accesso a determinati tipi di informazioni. Faccio un esempio molto banale: la Gran Bretagna, proprio anche in Europa stessa, la Gran Bretagna ha alcuni possedimenti che sono le isole del canale, sono delle isoline tra la Gran Bretagna e la Francia, ce n'è un'altra isolina tra la Gran Bretagna e l'isola di Man, che in parte per aiutare lo sviluppo di queste zone, in parte proprio per ragioni storiche, perché magari sono sempre state più o meno indipendenti dalla corona britannica, hanno un regime fiscale molto attraente, legislazione di segreto bancario favolosa, però tutto sommato sono dei paesi tranquilli, non sono dei paesi a rischio enorme.
Allora Max, noi approfondiremo in seguito la discussione, magari anche giovedì con il nostro talkback a linee aperte, ma noi concludiamo velocemente tornando in Australia con l'imbarazzo del primo ministro Malcolm Turnbull, che è stato costretto a ritirare la proposta del suo progetto di riforma fiscale. Insomma, l'aveva, due giorni prima l'aveva definita una delle sue delle più grandi riforme da generazione a questa parte, non è bastato per i leader statali che l'hanno respinta. Perché?
Ma perché probabilmente è più semplice lamentarsi e tirare la gonna, diciamo così, al primo ministro per avere più soldi, che non essere uno Stato che deve decidere quanti soldi far entrare nelle proprie casse tramite tassazione, e quindi avere il rischio di essere lo Stato che, ne so, che tassa di più o lo Stato che tassa di meno, tutta quanta Australia. Per cui la competizione tra Stati è sempre qualcosa che è auspicabile, ma è abbastanza dietro le quinte. Malcolm Turnbull ha fatto questa offerta agli Stati, i quali hanno detto no, guarda, preferiamo venire a lamentarci e con la mano tesa per avere più soldi da te.
Quindi tu pensi che sia stata un'offerta interessante?
Ma è un'offerta interessante perché in un certo senso responsabilizza gli stati con le spese che hanno, per cui ricordiamoci che l'invecchiamento della popolazione fa sì che ci siano dei tipi di spese, per esempio quella sulla salute, che saranno sempre più alte, sono spese che vanno sulla schiena degli stati. Stati però che possono appunto chiedere al governo centrale di aiutarli, e ripeto, è molto più semplice andare al governo centrale e dire per favore dammi più soldi, che invece cercare di avere un comportamento responsabile e dire adesso sono io che devo gestire quanti soldi entrano e quanti soldi escono, quindi sono io che devo dire sia questo ospedale, non quell'altro, sia quella spesa, non quell'altro.
Padrone del mio destino. Allora Max, è tutto per questa mattina, grazie per essere stato con noi.
E ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.